grafica di stampo imperiale, questo è il ventesimo itinerario, e ci troviamo davanti, si avviciniamo alla Pasqua, ci troviamo davanti a un vasto paesaggio intellettuale che raccoglie l'eredità storica, politica e culturale di quella che è stata chiamata l'età di Cesare e che cronologicamente corrisponde al primo secolo avanti Cristo. Sappiamo che Giulio Cesare è stato fin da giovanissimo, come ci racconta Plutarco di Cheronea, un uomo di grandissime ambizioni che vuole primeggiare e che non esita in campo militare e politico a farsi largo con grande abilità, ma anche con il cinismo e con la ferocia necessaria. Cesare per la sua scelta politica ha speso somme enormi, si è servito di Brutto, che era suo figlio adottivo, che praticava l'usura, lo faceva di mestiere, e Cesare capisce che per ottenere il pubblico potere, controllare il comando degli eserciti, bisogna ungere le ruote, non solo a quei tempi, bisognava pagare tangenti, si diceva allora, oggi non ci ricordiamo più di questo tangente, e quindi utilizza, l'imperialismo romano ci ha lasciato in eredità, abbiamo ereditato tutto questo e finché non ci ragioniamo sopra e non lo mobilitiamo culturalmente, noi continueremo ad averli questi problemi. Perché è un problema culturale, dentro di noi si annidano queste idee che vengono da lontano e che sono idee imperiali, e quindi è per quello che pesano, no? È evidente che pesano. E quindi ungere le ruote, quindi utilizza con abilità questo metodo fortemente diviso a Cicerone, facendolo diventare una prassi normale, anche perché poi a Roma questa era la prassi. Sappiamo che la crisi della Repubblica Romana, la fine della Repubblica Romana comincia così e poi la prassi si estende. Sappiamo che Giulio Cesare nella sua vita però ha sempre sentito la necessità di studiare, di leggere, di scrivere, di tenere gli occhi aperti sul mondo della cultura, sebbene anche questo fatto sia legato alla sua voglia di essere solo al comando, no? Perché anche come scrittore Cesare avrebbe voluto essere il primo. Il rapporto tra Giulio Cesare e la cultura è inficiato da un fatto emblematico, un po' misterioso, di cui però molto probabilmente non è responsabile, quindi se ha delle responsabilità gliele dobbiamo dare, se però non ne ha non gliele dobbiamo ingiustamente dare. Stiamo parlando dell'incendio che avrebbe distrutto la più grande biblioteca del mondo antico, la biblioteca di Alessandria, come ricordate, sapete di che cosa si tratta. Abbiamo detto la scorsa settimana che avremmo accennato a questo fatto e in un viaggio come il nostro, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non si può non parlarne. Al termine della seconda guerra civile, e noi abbiamo studiato questo avvenimento, Pompeo viene sconfitto a Farsalo in Tessaglia. Non so se siete andati a fare una visita da quelle parti, è una escursione che abbiamo consigliato la scorsa settimana. Pompeo viene sconfitto da Cesare e riesce a fuggire in Egitto, ma lì viene ucciso a tradimento dal re Tolomeo Aulete, il quale pensava di ingraziarsi Cesare, ma Cesare invece disapprova questo gesto con segno e decide di fargliela pagare, anche perché per lui anche è un'opportunità questa, no? Per un'opportunità che ha per attaccare l'Egitto. Cesare sbarca in Egitto nel 48 avanti Cristo, lì incontra una principessa, la figlia di Tolomeo Aulete, una principessa che si chiama Cleopatra, forse l'avrete sentita nominare, l'avrete vista al cinema, e che sta contendendo il regno al giovane fratello Tolomeo, e Cesare favorisce Cleopatra e così lei si siede sul trono dei faraoni. A Roma dicevano, beh, Cesare si è seduto sul trono dei faraoni e Cleopatra sulle sue ginocchia. Beh, sono due personaggi pregiudicati entrambi, la giovane Cleopatra e il già maturo e attempato Cesare. Guardate, Plutarco di Cheronea, nelle Vite Parallele, ci racconta in che modo, molto spregiudicato, la giovane seducente Cleopatra aborda il già maturo Cesare. E fra poco questo episodio lo sentiremo raccontare attraverso un intreccio filologico. È proprio durante la guerra combattuta da Alessandria tra Cesare e Tolomeo Aulete, la guerra scoppia perché Tolomeo Aulete vorrebbe far fuori Cesare anche, così come ha fatto fuori Pompeo, ma Cesare non si fa sorprendere perché anche lui ha già deciso di far fuori Tolomeo, quindi è chiaro che è proprio. Ebbene, è proprio durante questa guerra che sembra sia andata in fiamme la celeberrima biblioteca di Alessandria, ma probabilmente si è trattato solo di un'apparenza. Che cosa significa? Beh, adesso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, questa storia del presunto incendio della biblioteca di Alessandria per colpa di Cesare, e ce la facciamo raccontare da un libro pubblicato nel 1986, scritto dal professor Luciano Campora, che è un antichista, uno dei più grandi, importanti ellenisti che ci sono oggi al mondo, è intitolato La biblioteca scomparsa. Questo libro lo avete visto molte volte, qualcuno di voi l'ha letto. È un libro molto ricco di informazioni, purtroppo non è facilissimo da leggere, quindi va letto in un contesto di alfabetizzazione culturale, perché se no tutta una serie di questioni sfuggono, no? L'abbiamo utilizzato questo libro, La biblioteca scomparsa, in questi nostri viaggi, in questi due ultimi viaggi. Ne abbiamo letto strada facendo un certo numero di capitoli. L'abbiamo letto e lo leggiamo per fare chiarezza su alcuni temi riguardanti la cultura ellenistico alessandrina, di cui il professor Luciano Campara è un esperto. La lettura di questo testo non è semplice, quindi va affrontata con cautela. Si tratta di un saggio scritto sotto forma di romanzo e prevede la paziente consultazione delle note che spiegano molti e interessanti riferimenti culturali, ma non tutti. Luciano Campora dà per scontato che molte cose si conoscano, no? Scrive tra gli studenti delle facoltà classiche, quindi evidente, ma soprattutto questo testo va letto, così come stiamo facendo, nell'ambito di un percorso di alfabetizzazione culturale in funzione del chiarimento della comprensione di determinati argomenti. Ora leggiamo due pagine dalla biblioteca scomparsa di Luciano Campora a proposito del tema che stiamo trattando, l'incontro tra Cesare e Cleopatra, il favore di Cesare nei confronti di Cleopatra. Vengono fuori cose strane, per cui Cesare favorisce Cleopatra e poi gli suggerisce di sposare suo fratello per sedare la questione. Lui è molto abile nel tirare questa. Succedeva regolarmente in Egitto, tra fratelli e sorelle faraoni si accoppiavano tra consanguine, di fatti ad un certo punto avevano le teste strane, le cose, cioè, c'era una serie di problemi di e poi questo episodio della guerra, la famosa guerra di Alessandria del 48 a.C. tra Cesare e Tolomeo Aulete, e poi l'equivoco sull'incendio della biblioteca di Alessandria. Quindi leggiamo queste due pagine da questo libro di Luciano Campora, in cui l'autore utilizza le fonti che Plutarco, Lucano, Dione Cassio, Orosio, Livio, Strabone, Antonio, riprende le fonti e le mette insieme per creare un saggio sotto scritto sotto forma di romanzo. Sul far della notte una piccola imbarcazione si era portata alla reggia inosservata. Poco dopo un uomo, all'apparenza un mercante di tappeti, aveva chiesto di essere condotto al cospetto di Cesare. Si chiamava Apollodoro, disse, e veniva dalla Sicilia. Una volta ammesso, srotolò il suo fagotto sotto gli occhi divertiti del generale romano. Ne emerse, sdraiata in tutta la sua non eccessiva lunghezza, così capiamo che Cleopatra non era molto alta, srotolò il fagotto sotto gli occhi divertiti del generale romano, ne emerse, sdraiata in tutta la sua non eccessiva lunghezza, Cleopatra, che aveva appunto indossato per mimetizzarsi un sacco di lino, di quelli usati per trasportare tappeti. Quando il sacco si aprì, narra Plutarco, Cesare rimase affascinato dalla sfrontatezza della donna. Cesare è abituato a donne molto sottomesse, quelle romane. La quale, infatti, senza imbarazzo, intrecciò con lui, in greco, una conversazione charmante. Attenti, io vi ricordo che il termine charme deriva dalla parola carne e dalla parola latina carme e carminis, carmina. Ma qui Canfora non spiega la questione, che è molto interessante, non ci mette neanche una nota, lo mette lì pensando che tutti noi, ma noi voi, voi siete dotti e quindi questo termine lo gustate nella sua caratteristica, perché caratteristica di stampo ellenistico, di sapienza poetica, di stampo imperiale. È chiaro, no? Sebbene ospite del re Tolomeo, Cesare si investì volentieri della parte del mediatore nella contesa in atto tra i due regali fratelli, figli di quell'Aulete che tanto gli aveva giovato al principio della sua non facile carriera, e quantunque non proprio sereno, vista la sorte toccata poco prima a Pompeo, accettò che l'accordo ritrovato fosse sancito da un festoso festino. Durante il festino, però, nell'immensa reggia, non tutto era tranquillo. Achilla, l'influentissimo generale di Tolomeo, che già aveva architettato la trappola mortale per Pompeo, tramava in una stanza appartata insieme all'Eunuco Cotino, l'infido tutore del re, col fine di approfittare della confusione e dell'agitazione del festino per liquidare anche Cesare. Ma il barbiere di Cesare, suo fedelissimo schiavo, l'uomo più pauroso del mondo, non aveva pace. Attenzione, direte, ma come un barbiere? Il barbiere era l'uomo più fidato di questi personaggi, e sì che si facevano ladere con la torre in mano da uno di cui si fidavano. Quindi è chiaro, ecco. Quindi direte, ma come un barfigaro? È un personaggio chiave nella vita di un grand'uomo, come Cesare. Tutta quella festa, fatta per sorbire l'ospite, non lo persuadeva affatto. Cominciò ad origliare scivolando per i corridoi e per le sale, finché non capitò dietro l'uscio che ce l'ha Achilla il Cotino. Capì al volo, corse ad avvertire Cesare. Cesare fece circondare quell'ala del palazzo e cercò di sorprendere i due sul fatto. Cotino fu preso e ucciso, ma Achilla riuscì a sfuggire e ad accettere appena fuori l'insurrezione di Alessandra contro l'ospite intrappolato nella reggia con le sue poche truppe. Forse mai Cesare si era trovato in una situazione strategicamente più infelice. Non fidando nelle mura della città, scrisse Lucano nel poema sulla guerra civile, si barrica dietro le porte della reggia, così freme una nobile fiera in angusta gabbia e spessa rabbiosa i denti mordendo le spalle. L'audace, prosegue Lucano, che poc'anzi in Tessaglia non aveva temuto l'esercito del Senato e Pompeo, ora tremava per un complotto di schiavi. lasciandosi coprire di dardi del chiuso di un palazzo. Invero, come prima mossa per impugnare la reggia, Attila aveva fatto tagliare le condutture dell'acqua. Poi, con il suo esercito sui Gemelit, pieno di disertori romani del tempo di Gabinio, i quali combattevano come leoni, molto avendo cara la sopravvivenza in una zona franca ed ospitale quale il Regno d'Egitto, tentò un attacco in forze anche dal mare. E qui noi veniamo a sapere dalle fonti che molto spesso i soldati romani avevano cominciato a disertare, perché erano stufi di fare la guerra o dell'imperialismo, e quindi se ne stavano in zone periferiche dell'impero, no? Cercando di guadagnare una libertà o di guadagnare loro medesimi, cioè di fare i mercenari, di mettersi in proprio. Ma Cesare riuscì, nonostante la scarsezza di uomini, a bloccare l'attacco. Un assediato, scrive Lucano, si batte come un assediante. Dopodiché un incendio, appiccato dagli uomini di Cesare alle 60 navi tolemaiche ad ancora nel porto e propagatesi in altre zone della città, ha allentato la morsa dell'assedio intorno alla reggia e spinto gli assediati ad accorrere là dove l'incendio si stava propagando. L'unica descrizione di cui si disponga della dinamica dell'incendio è quella di Lucano. Assediato nella reggia, Cesare ordina che siano gettate sulle navi pronte per l'attacco fiaccole imbevute di pepe. Poiché la reggia ha una parete a strapiombo sul mare, una parete contro cui invano Attila aveva afferrato attacchi con le navi, si deve immaginare che le fiaccole imbevute di pepe siano state lanciate verso le navi appunto da questo fianco della reggia. Il fuoco non tarda a divampare, prosegue Lucano, sui canapi e sui tavolati stillanti cera. Mentre le prime navi, avvolte dalle fiamme, cominciano ad affondare, il fuoco si estende oltre le navi. Anche le case prossime alle acque prendono fuoco. Il vento favorisce il disastro. Le fiamme sospinte dalle raffiche corrono sui tetti con la velocità di una meteora. La sciagura richiama la massa degli assedianti dalla reggia alla difesa della città. Cesare approfitta del respiro offertogli dall'incendio e si sposta a Faro. Così dominerà l'accesso marittimo alla città in attesa dei sospettati rinforzi. Sviluppandosi lontano dalla reggia, l'incendio ha dunque trascinato via gli assedianti. Il fuoco ha colpito ovviamente in primo luogo la zona del porto, gli arsenali e inoltre i magazzini deposito del grano e dei libri. In tali edifici, immediatamente adiacenti alle installazioni portuali, si trovavano per caso, al momento dell'incendio, circa 40.000 rotoli librari di ottima qualità. Le due informazioni circostanziate sono dovute rispettivamente a Dione Cassio e ad Orosio, due autori che, come del resto anche Lucano, ricavano la loro materia da Tito Livio. Cesare invece, nel resoconto da lui medesimo redatto intorno alle fasi iniziali della guerra di Alessandria, pur ricordando l'incendio delle navi e pur dilungandosi sulla sua rilevanza strategica, non accenna affatto alla distruzione di merci, grano, libri, allogate nei depositi portuali. E addirittura un suo luogotenente, che proseguì i commentari dopo la morte di Cesare, esalta il pregio del materiale da costruzione adoperato ad Alessandria proprio perché è refrattario agli incendi. Poiché è escluso che i depositi del museo si trovassero fuori dalla reggia e addirittura fossero sistemati nel porto presso i magazzini del grano, è quasi superfluo osservare che dunque i rotoli andati in fumo non avevano nulla a che fare con la biblioteca regia. I rotoli del museo, Orosio non avrebbe certo detto, parafrasando il suo Livio, che si trovavano lì per caso. Erano dunque merci destinate al ricco ed esigente mercato estero, di Roma, per esempio, e delle altre metropoli colte, per le quali lavoravano i disinvolti librai di Alessandria, che Piranione equiparava nella sua scarsa stima a quelli di Roma. La biblioteca regia rimase dunque indenne durante il conflitto, il primo che si sia consumato per le strade della capitale tolemaica. Non ci fu un sacco di Alessandria. La vittoria definitiva Cesare la colse quando finalmente gli giunsero i rinforzi fuori delle mura della città. Liquidato Tolomeo, finito affogato nel Nilo, mise sul trono Cleopatra con accanto, in veste di marito ufficiale, l'altro fratello, Tolomeo XIV. Di fatto, il principe consorte era lui stesso. Qui Cleopatra diede accortamente un figlio, chiamato scherzosamente dagli alessandrini Cesarino, Cesarion, o almeno lo persuase che fosse suo. Si sa quanto questa singolare idea di Cesare di mettersi a fare il re d'Egitto, non potendolo fare apertamente a Roma, abbia impensierito i suoi non mai rassegnati nemici, non meno che una parte dei suoi stessi seguaci. In vero, se si guardano le cose da un punto di vista diverso da quello dei senatori e dei cavalieri romani, per i quali il resto del mondo era solo una mucca da mungere e il capriccio di Cesare per Cleopatra un fastidioso incidente, bisogna riconoscere che da secoli l'Egitto non aveva avuto tanta importanza e prestigio come sotto la regina. Dunque, nella pianta del museo di Alessandria, delineata da Strabone, non manca nulla. Gli scaffali si chiamano biblioteche, erano evidentemente disposti, come la biblioteca sacra di Ramsese, lungo il peripato, nei valli che lo costeggiavano, e quanto risulta anche dal raffronto con un edificio il cui modello non poteva che essere il museo di Alessandria. La biblioteca di Pergamo, neanche qui la biblioteca consisteva in una sala a sé stante, e nella stessa Alessandria anche la biblioteca figlia, quella del Serapeo, aveva le chiavi dei libri sotto i portici, in libera consultazione, precisava Antonio, per gli amanti della lettura. Del resto il peripato non era un dialetto, ma una grande passeggiata coperta. Ogni nicchia avrà ospitato un determinato genere di autori, dichiarato da adeguate intestazioni, del tipo di quelle che contrassegnavano le partizioni dei cataloghi di Callimaco. Col tempo si saranno collocati rotoli anche in altri ambienti, ricavati intorno ai due edifici principali del museo. Un incendio, perciò, che avesse fatto scempio di quei rotoli, avrebbe per lo stesso ridotto in cenere i due edifici. Al contrario di una tale catastrofe, non vi è la benché minima notizia. Strabone li visitò, ci ha lavorato, li ha descritti appena 20 anni dopo la campagna cesariana di Alessandria. Quindi, vedete, a quanto pare è una maldicenza quella che vorrebbe essere responsabile dell'incendio della biblioteca di Alessandria. Probabilmente in quella guerra bruciarono rotoli, vedete, da esportazione, contenuti nei magazzini del porto, perché uno delle fonti di guadagno della biblioteca di Alessandria era quella di ricopiare, no, i libri che erano lì e di venderli, no? Quindi erano sulle navi per essere trasportati sui mercati. Tuttavia l'episodio si è prestato per fare da corollario all'ironia sulla figura di Cesare e sul suo rapporto con Cleopatra, un argomento che ha spesso trovato posto nella letteratura moderna e contemporanea. Facciamo un esempio, citando un solo frammento, perché qui gli esempi sarebbero tanti, voi li potete trovare, verrete a contatto. Facciamo solo un esempio da un dramma, visto che i drammi ci interessano, un dramma di uno scrittore contemporaneo che si chiama George Bernard Shaw, scritto nel 1899, intitolato Cesare e Cleopatra. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il celebre drammaturgo George Bernard Shaw ha scritto nel 1899 un dramma intitolato Cesare e Cleopatra. Non è il solo, George Bernard Shaw, 1859, 1956-1950, è un dubliner, è nato a Dublino nel 1876, si è trasferito a Londra, dove ha svolto l'attività giornalistica, ha cominciato scrivendo romanzi di impegno sociale e politico, di impronta socialista, e poi si è dedicato al teatro, diventando un grande drammaturgo, tanto che nel 1925 gli è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Sapete che la più celebre delle commedie di George Bernard Shaw si intitola Pigmalione, che è stata rappresentata per la prima volta a Londra nel 1912. È probabile che conosciate quest'opera, che l'abbiate vista rappresentare a teatro oppure al cinema sotto forma di commedia musicale. Da questa commedia è stato tratta una commedia musicale famosa, che poi è diventato un film famoso. Ma fatto una piccola ricerca su quest'opera di George Bernard Shaw utilizzando l'enciclopedia o collegandovi alla rete, appunto, perché l'avreste dovuta vedere? Beh, andate a cercare sulla rete. Adesso leggiamo un breve frammento tratto dal testo del dramma intitolato Cesare Cleopatra, dove l'autore, immaginando questo dialogo tra Cesare e Teocrito, che è il prefettore di corte, si mostra ultimamente informato sulla dinamica del celebre presunto incendio della biblioteca di Alessandria. George Bernard Shaw utilizza questo episodio, a lui non interessa se sia avvenuto o no, per fare della sottile ironia sulla volontà di Cesare di essere sempre il primo, e in questo caso il primo come scrittore. Va bene, brucio la biblioteca e vabbè, non ci sono mica i miei libri, dice Cesare, no? Nella biblioteca non ci pure, no? Come dire, tanto chi è il più grande scrittore di tutti i tempi? Leggiamo questo frammento che avete lì, dialogo tra quattro battute tra Teodoro e Cesare. Il fuoco divampa dalle tue navi, la prima delle sette meraviglie del mondo perisce, la biblioteca di Alessandria è in fiamme. Tutto qui? Tutto? Vuoi passare alla storia come un soldato barbaro, ignaro del valore dei libri? Ma te lo so, sono anch'io autore. Il drammaturgo fa esprimere Cesare come se volesse dire: beh, brucino pure tutti i libri, l'importante è che rimangono i miei, sono anch'io un autore, sono io il solo autore da salvare, e in questa biblioteca i miei libri non ci sono ancora, quindi bruci pure. Per un periodo non breve della sua esistenza, la biblioteca dei Tolomei ha incarnato il sogno surreale che li possa essere, ossia da qualche parte esistito, un luogo di raccolta di tutti i libri di tutto il mondo. Borges ha ripreso con la biblioteca di Babele questa idea mitica. Questo è, attenzione, questo è un atto di superbia, dice Gerolamo, Gerolamo lo citiamo spesso, che merita, quindi dice Gerolamo, che merita di essere punito con il fuoco, che è il devastante consorte delle biblioteche di ogni tempo. Quindi raccogliamo i libri, dice Gerolamo, perché vanno raccolti. Gerolamo è un grande cultore dei libri dei classici, però non ci vantiamo che qui ci possano essere i libri di tutto il mondo o che si possano raccogliere i libri di tutto il mondo. Ma la biblioteca di Alessandria forse non è mai bruciata del tutto. Cioè, ogni tanto è scomparsa dalla scena per poi tornare a manifestare la sua fama di maggiore biblioteca del mondo antico, di più grande contenitore della cultura dell'età ellenistica e di mitico punto di raccolta di tutti i libri del mondo. A proposito di cultura, dobbiamo dire che l'età di Cesare, con cui finisce l'antica Repubblica Romana e comincia a finire anche l'età antica. Noi quest'anno, ora, in questi ultimi itinerari, vedremo finire, assisteremo a qualche cosa di epocale, finire l'età antica, no? E quindi gettare le basi per l'inizio di un'era nuova. Ora i contemporanei di quell'età non lo sapevano, o perlomeno cominciavano a pensarlo, l'età antica finisce con delle parole chiave molto pesanti, perché sono l'eredità dell'imperialismo romano, e l'imperialismo romano ha un peso, quindi stimola tutta una serie di concetti che sono dei concetti pesanti, pesanti ma utili dal punto di vista esistenziale per riflettere e per far sì che cominci anche un'età nuova, si comincia a riflettere in modo diverso dall'imperialismo, anche se l'imperialismo continuerà ad esistere. Quindi l'età di Cesare, sebbene sia un momento particolarmente tormentato dal punto di vista politico, tuttavia è anche l'età che vede fiorire il cosiddetto periodo classico della letteratura latina, un evento culturale di grande importanza nella storia del pensiero umano, un evento che presuppone un cambiamento epocale. Ora, nelle ultime due settimane abbiamo accennato al fatto che in questo periodo, il periodo classico della letteratura latina, ha inizio con l'esperienza dei neoteroi, i giovani poeti nuovi, sapete chi sono, i quali, oggi è la giornata internazionale della poesia, tra l'altro noi la poesia celebrava, ma noi da autore che la stiamo celebrando, i quali dal 1 ottobre del 1984, voglio dire che la stiamo celebrando, i quali si distinguono per il loro anticonformismo letterario e per aver creato una lirica soggettiva che dà voce ai sentimenti dell'autore. La letteratura latina, sulla scia della lirica alessandrina, scopre il concetto dell'intimità, scopre l'intimità, e questo crea un contrasto con l'esteriorità, cioè con la drammaticità degli avvenimenti, con i personalismi esasperati, con le dittature, con le liste di proscrizione, con i tentativi di colpo di Stato, con le congiure, con lo stravolgimento delle istituzioni repubblicane, con le guerre civili, con tutto questo popò di roba, che cosa volete che venga fuori? Ebbene, la cultura ha reagito, è venuta fuori l'età classica della letteratura latina, perché le intellettuali e gli intellettuali hanno cercato di reagire e hanno messo in evidenza quindi temi esistenziali importanti. E mentre a Roma e dintorni succede tutto questo, cioè il peggio che la lotta per il potere possa offrire, la cultura cerca di dare il meglio di sé e gli intellettuali si sforzano di non lasciarsi coinvolgere nel degrado, dandosi alla poesia, alla sapienza poetica. Tra i poeti nuovi, lo sapete, ce n'è uno che ha superato tutti, lo abbiamo incontrato la scorsa settimana, lo rincontriamo questa sera, che è il più rappresentativo di tutti, e noi lo abbiamo incontrato nel paesaggio intellettuale in cui vive, se così si può dire, questo personaggio Gaio Valerio Catullo, il più geniale dei neoteroi, dei nuovi poeti, che si distingue in assoluto per essere uno dei maggiori poeti della storia della letteratura universale. Catullo ha interpretato il tema dell'amore in tutte le sue sfumature possibili, diventando un modello. Catullo segue la lezione della cultura ellenistica, per cui la sapienza poetica è frutto di un'ampia tessitura intellettuale dove gli intrecci filologici sono strumenti utili per la didattica della lettura e della scrittura. Cioè il cercare degli spunti, il trovare delle coincidenze, è un tipico atteggiamento intellettuale della cultura ellenistica legato alla nascita della biblioteca, dello spazio destinato alla raccolta delle idee. Il modello della biblioteca alessandrina contiene un concetto filosofico, un concetto cardine che diventa gradito alla mentalità pratica degli intellettuali romani. E questo concetto apre la via per lo sviluppo della filosofia a Roma. Difatti la biblioteca rappresenta il grande contenitore della varietà. In biblioteca c'è il gran varietà della cultura, dove il luogo dove la varietà è a portata di mano, No, e qui dove lì ci sono tutti i rotoli, per cui è facile fare degli intrecci intellettuali perché lì trovi quello che puoi intrecciare immediatamente, no? Nel giro di poco tempo. Il luogo dove la varietà portata di mano, e quindi tra tante cose diverse, tra tanti libri diversi, contenenti idee diverse, si può scegliere ciò che ci pare più utile. Il concetto cardine della varietà arriva a Roma sulla scia di una parola chiave di cultura ellenistica, la parola ecletticità. L'ecletticità è appunto una parola che rappresenta la varietà. Ma procediamo facendo un passo alla volta. Allora, sono molte le scrittrici e gli scrittori moderni e contemporanei che si sono ispirati a Capullo, e lo sappiamo, lo abbiamo già fatto degli esempi, tanto in modo implicito quanto in modo esplicito. Adesso vogliamo solo fare un altro ed un ulteriore esempio in proposito, chiamando in causa, anche per commemorare il 35esimo anniversario della sua morte, un poeta che si chiama Sandro Penna. Poi ci saranno grandi celebrazioni, immagino. Diciamo subito che Sandro Penna ha ricevuto nel 1957 il premio Viareggio per la poesia con la seguente motivazione: la poesia di Penna, arroccata nell'ambito di un eros malinconico e grazioso, è di limpida classicità. Queste motivazioni sono sempre molto ampollose. Infatti Penna, che nel paese con una sua tipica risata che assomigliava a quella di Umberto Saba, Sandro Penna ha risposto che forse avevano esagerato con questa motivazione e che lui non era certo Catullo, al quale tuttavia si era ispirato, e lo diceva per far capire che naturalmente comunque la sua poesia aveva un valore di tipo filologico. Guardate chi è Sandro Penna. Sandro Penna, guardate sul punto 2 del repertorio, è nato a Perugia nel 1906 in una famiglia borghese, ha sempre studiato molto, ma in modo piuttosto irregolare. A 20 anni si è stabilito a Roma, dove ha trascorso tutta la vita, un breve periodo passato a Milano, dove è morto poi nel 1967, quindi è un nostro contemporaneo. Non so se ve lo ricordate, forse l'avete visto, perché è un personaggio molto singolare. È anche un personaggio molto emarginato, soprattutto in anni precedenti, perché non era facile dichiarare la propria omosessualità, come Penna ha fatto con grande semplicità, no? Dicendo, inutile che sparliate, diciate, ci sottiziamo anche noi, no? La società, ma insomma, negli anni 50 non era facile, oggi siamo ancora lì a ragionare se questo è possibile, quell'altro non è possibile. Sandro Penna è stato un personaggio stravagante e anticonformista, si è sempre comportato come un eterno sradicato, non ha mai avuto un lavoro fisso, ma solo occupazioni saltuarie e occasionali. Soprattutto ha collaborato con varie riviste letterarie raccimolando modesti compensi, e nonostante la fama raggiunta, è vissuto sempre in solitudine, sulla soglia della miseria, ha sempre voluto essere un libero poeta, e la sua poesia si è sviluppata al di fuori quindi degli ambienti letterari ufficiali, non frequentava i salotti letterari e al di fuori di qualsiasi corrente contemporanea. Il suo primo libro di liriche è uscito nel 1939 con il titolo Poesie, poi è stato subito levato dalla circolazione perché nel 1919 gli omosessuali rischiavano di andare a finire il campo di concentramento, quindi non è che... poi ha pubblicato Appunti nel 50, Una strana gioia di vivere nel 56, Croce delizia nel 1958, e queste raccolte sono state comprese poi insieme con altre poesie inedite nell'edizione complessiva intitolata Tutte le poesie del 70. Poi ha pubblicato ancora Stranette nel 76 e Il viaggiatore in sonno nel 76. Sandro Penna, così come Catullo e Ineotero, ha una concezione quasi sacra, in senso ortico, della poesia, cioè considera la poesia un dono naturale nel cuore della persona e di tutte le persone. Dice perché la poesia noi non la insegniamo a scuola, perché sennò tutti sono poeti e dovremmo insegnare, come Socrate, a fare la maieutica, a tirare fuori da ciascuno l'animo poetico che ciascuno ha. E quindi no, poi la forma viene di per sé, no? La forma, poi dopo una forma gliela diamo, no? alla poesia. Per il poeta scrivere versi diventa una necessità a cui non può rinunciare. Io mi sento, ha detto in un'intervista, proprio come uno che ha le orecchie piene d'acqua e poi finalmente, quando non se l'aspetta, comincia a sentire bene. Non so se avete mai sentito questa, provato questa sensazione, no? Vedere, no? Sentire, e si sente libero come un'altra persona, quasi avesse fatto una convalescenza felice, o tutte e due le cose insieme. Questa situazione di benessere mi derivava dall'aver trovato un'espressione per i contenuti che mi urgevano dentro, e ciò è possibile solo sotto la forza dell'ispirazione. Questa è l'idea estetica di Penna. Quando preme qualcosa, la forma si trova sempre, viene sempre. E il suo orgoglio di poeta sta nell'essersi lasciato guidare la mano e nell'avere sempre soltanto obbedito all'ispirazione. Ciò che mi distingue da tutti forse è che io ho avuto sempre l'atteggiamento di non volere scrivere la poesia. Solamente io spero che quelle venute siano venute appunto con prepotenza e quindi sono un po' belle per questo. No, questo l'ha detto quando gli è andato Penna via Lettere, quello, no? Fonte di ispirazione per Penna sono dunque i classici, a cominciare da Catullo, e sul piano tematico infatti i suoi versi ricorrono in modo continuativo motivi catulliani. Prima di tutto quello dell'amore e dei sentimenti di passione, di desiderio, di gioia di vivere, ma sempre velata dalla malinconia e dalla nostalgia. E dal punto di vista espressivo, la sua poesia è soprattutto lirica. Guardate, la parola ispirazione, che abbiamo citato prima nella poetica di Penna, richiama le parole suggerimento e spunto. Da che cosa avete preso spunto per fare qualcosa che vi stava a cuore? Santo Penna, nel leggere il libro di Catullo, ha certamente trovato ispirazione nei versi di un Carme intitolato Non ascoltare la tua pena d'amore. Bene, leggiamoli. Guardate, questo Carme contiene parole chiave e concetti che noi conosciamo, no? Dall'itinerario della scorsa settimana. Abbiamo studiato lo scontro, per esempio, tra la pace, che Catullo chiama optium, e il tormento, no? È una parola chiave che abbiamo visto emergere. E quindi, beh, leggiamo dai Carmi di Gaio Valerio Catullo, Non ascoltare la tua pena d'amore. Vediamo come Catullo si dà la terza persona, non come faceva, no? Ma con il vocativo, quasi prendendosi in giro, ecco, Cesare invece dice, Cesare oggi ha vinto, vabbè, no? E va in modo epico, e mentre Catullo naturalmente parla in modo intimo. Uno mette in evidenza l'esteriorità, Catullo mette in evidenza l'interiorità, è chiaro questo, Non ascoltare, Catullo, la tua pena d'amore. è una ferita che non puoi curare. Cerca di vivere felice, sciogli completamente nella pace gli ardori della vita e il tuo tormento, avvolgilo nel velo della notte e lascialo cullare al dolce letto. Molto lirico per tutto questo. E ora leggiamo come si ispira Sandro Penna a questi versi, come sviluppa lo spunto catulliano, è un frammento, ma è per capire come, vedete, poi i Neoteroi entrano nella poesia contemporanea, ci sono, e noi li possiamo scoprire. Gli stessi sentimenti legano quindi le umane generazioni, vedete, da stranezze di Sandro Penna. Arso completamente dalla vita, io vivo in essa felice e dissolto. La mia pena d'amore non ascolto più di quanto non curi la ferita. Mi nasconda la notte e il dolce vento. Da casa mia cacciato e a te venuto mio romantico amico fiume lento. Guardo il cielo e le nuvole e le luci degli uomini laggiù, così lontani, sempre da me. Ed io non so chi voglio amare, ormai, se non il mio dolore. La luna si nasconde e poi riappare, lenta vicenda e inutilmente mossa sopra il mio capo, tanto guardare. Ed è, c'è la solita liricità, ecco che troviamo Saturno e Sandro Penna e molti altri poeti. Ora dobbiamo riprendere il nostro cammino specifico, sappiamo che l'unico a fare dell'ironia sui nuovi poeti a polemizzare con Catullo, naturalmente dopo aver letto con molta attenzione le sue opere e forse avere sofferto un po' di gelosia, perché anche Cicerone avrebbe voluto scrivere, ha tentato di scrivere, ma ha scritto dei poemi accademici, no? Perché non si lasciava andare, no? nella sua opera poetica, non era capace di tirare fuori la propria interiorità. E naturalmente è Cicerone. Cicerone, questo l'abbiamo già detto più di una volta, etichetta sarcasticamente i nuovi poeti con il termine neoteroi, è lui che gli dà questo termine, come per dire ma chi si credono di essere questi giovani. Così la pensa anche il senatore Rosario Lacciura, ve lo ricordate? Perché Cicerone prende in giro i nuovi poeti e critica Catullo? Cicerone ammira lo stile di Catullo, perché anche lui avrebbe ambito a fare il poeta, ma non ha il dono, non ha l'ispirazione, non è capace di lasciarsi andare, Cicerone, ai sentimenti, ad esternarli. Cicerone critica i nuovi poeti, in particolare Catullo, perché secondo lui si occupano troppo di poesia e troppo poco di filosofia. Se si occupassero, sostiene Cicerone sarcasticamente, più di filosofia, se ne farebbero una ragione di tutte quelle pene d'amore per le quali dicono di soffrire. Questa affermazione di Cicerone, sulla quale dobbiamo riflettere, rivolta soprattutto a Catullo, che secondo lui si occupa troppo di poesia e troppo poco di filosofia, ci fa capire che nel primo secolo a.C. a Roma, oltre all'influsso della poesia alessandrina, è arrivato anche l'influsso delle scuole filosofiche dell'ellenismo. E come Catullo coglie l'influsso della poesia elegiaca alessandrina, così Cicerone coglie l'influsso della filosofia ellenistico-alessandrina con tutta la varietà, l'eclecticità di idee significative che propone. Forse Catullo non ha avuto il tempo di occuparsi di filosofia perché, come sapete, è molto giovane, e non siamo in grado di dire se lo avrebbe fatto o no, mentre Cicerone è stato colui il quale ha prodotto per primo in modo sistematico un pensiero che, sebbene si ispiri alla cultura filosofica ellenistica, possiamo etichettare come romano. Cicerone viene considerato l'iniziatore della filosofia latina, anche se appena prima di lui c'è un altro personaggio, come abbiamo detto alla fine del itinerario della scorsa settimana, che apre la riflessione su questo tema e che non possiamo ignorare. Che caratteristiche ha la filosofia latina? Che ruolo ha avuto Cicerone in questo frangente? Chi è il personaggio che abbiamo evocato come primo maestro della scuola filosofica romana? Ora, per rispondere a queste domande dobbiamo procedere con ordine. Marco Tullio Cicerone lo abbiamo già citato molte volte nel corso di questo viaggio, ma non ci siamo ancora occupati in modo sistematico di lui e del suo pensiero. Lo faremo, ma non subito, questa sera non studieremo ancora il pensiero di Cicerone. Prima utilizzeremo ancora Cicerone come promotore culturale, che è un ruolo importante che questa persona ha avuto nella storia del pensiero umano. Oggi è il ruolo più importante che Cicerone ha per i nostri studi filologici in funzione dell'alfabetizzazione. E non è casuale il fatto che il termine Cicerone sia diventato emblematico in questo senso, no? Cicerone è uno che porta in giro la gente e gli fa vedere le cose, no? Gli svela, no? Ora, l'ultima volta, il significato delle cose, degli oggetti, l'ultima volta dei monumenti, l'ultima volta che lo abbiamo citato, lo abbiamo fatto per lasciare in sospeso una questione relativa ad un'affermazione fatta da lui. Circa 6 settimane fa, e probabilmente ve ne ricordate, fate funzionare la memoria, abbiamo letto un brano tratto dall'opera intitolata De Officiis, I Doveri, e in questo brano Cicerone, in modo allusivo, riassume la trama di quel dramma perduto di Lucio Abilio Turpione, in cui è protagonista la figura di Vesta, che abbiamo poi continuato ad evocare settimana dopo settimana leggendo un romanzo intero, no? Un romanzo breve contemporaneo. Ebbene, nel testo di questo brano Cicerone, quest'opera in De Officiis, I Doveri, la dedica al figlio Marco, usa molte metafore, e tra queste una delle più celebri, proprio per i risvolti storici, politici, anche letterari, è quella cosiddetta del maiale vorace. Ricordate questo particolare. E c'è chi sostiene che questa metafora ciceroniana, insieme ad un'altra metafora che citeremo prossimamente, sia l'epitaffio, cioè il necrologio della Repubblica Romana. Rileggiamo alcune righe del De Officiis, I Doveri, per fare maggiore chiarezza nella nostra mente in funzione della riflessione che stiamo facendo. Il senso del dovere, o Marco, che è fortemente radicato nelle nostre umane lettere, deve radicarsi anche nei nostri cuori. Nella fattoria del dramma, il dramma perduto di Lucio Abilio Turpione, non c'è posto, non c'è lì, ma intanto ce l'avete già, non c'è perché ce l'avete questo brano già due volte, quindi non è riportato lì, ma comunque non l'avete già sentito. Non c'è posto per i sentimenti umani, neppure per i più elementari, perché la sopraffazione del più prepotente sui più deboli diventa l'unico legame sociale, così come succede in una stalla mal governata, dove sarà sempre l'animale più ingordo a prevalere, sarà sempre il maiale più vorace a vincere, no? Sapete, questo brano ce lo avete nel repertorio, credo in due repertori addirittura precedenti. E 6 settimane fa abbiamo lasciato in sospeso questa metafora, quindi la metafora del maiale vorace, dicendo che ci saremmo tornati strada facendo in funzione, secondo la natura del nostro percorso, della didattica della lettura delle scritture. Ora, che significato ha questa affermazione? Ora, prima di fare chiarezza in proposito, intanto voi nella nostra mente preparate un posto, lasciate uno spazio per questa riflessione, esercitatevi nel fare, come si suol dire in campo didattico, gestione intellettuale del vostro sapere, organizzandovi in modo che la vostra diventi una testa ben fatta, provvista di contenitori funzionali. Ebbene, prima di fare chiarezza in proposito sulla metafora del maiale vorace alla luce della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo conoscere quali sono le principali caratteristiche della filosofia latina, un fenomeno che arriva in ritardo sul cammino della storia del pensiero umano, no? Come tutto arriva in ritardo a Roma, quello che è culturale. Guardate sul punto 3 del repertorio. A Roma non nasce e non si sviluppa un indirizzo filosofico originale. Infatti a Roma non troviamo dei veri e propri filosofi, cioè persone che abbiano impostato un sistema proprio che si possa considerare nuovo. Troviamo invece degli amanti e degli interpreti eclettici della filosofia greca. Noi sappiamo già che dal 155 avanti Cristo, ricordate questa data, dal tempo di Catone il censore di Carneade, e noi sappiamo chi era costui, diversamente da Don Apollo, il senato romano, Don Apollo non se lo ricorda, ma lo sa anche lui, il senato romano è stato per qualche tempo molto ostile ad ospitare quei filosofi greci che emigravano a Roma esportando le dottrine filosofiche delle scuole ellenistiche, cioè il pensiero sicureo, stoico e scettico. In senato si diceva quei chiacchieroni dei greci, perché si mettono lì a riflettere sulle cose invece di agire. Forse avrebbero fatto anche meglio loro a riflettere prima di agire. Però col tempo, soprattutto dopo che la Grecia viene assoggettata, sorge in modo particolare delle giovani generazioni un interesse per i problemi filosofici, e quindi a Roma approdano e si sviluppano le dottrine delle scuole ellenistico-alessandrine, che noi abbiamo studiato due anni fa, l'anno scorso, no? Queste dottrine vengono considerate utili elementi di cultura soprattutto per il carattere pratico che possono avere, e in particolar modo come complemento alla scienza del diritto. I romani hanno, come sapete, la mania di decretare per regolamentare gli stili di vita, cioè per disciplinare ogni tipo di comportamento. La legislazione è anche una ricchezza, è una ricchezza, no? Però quando ci si mette a legiferare, per esempio, su come si devono comportare le donne un passo dopo l'altro, senza lasciarle libere un minuto, questo diventa invece un attentato alla libertà, all'autonomia, ecco, delle persone. A Roma aveva fatto presa sulle giovani generazioni del secondo secolo avanti Cristo, anche per l'incursione di Carneade e di Cirene, ricordate, lo scetticismo. Il pensiero scettico sostiene che nessuna dottrina è assolutamente vera e ogni giudizio va sospeso, no? Ma questo modo di pensare a Roma, dove prevale lo spirito pratico e la volontà di prendere decisioni repentine, non si è radicato. Cioè, a Roma nasce una filosofia che ha un carattere eclettico. Che cosa significa? L'eclettismo è una corrente di pensiero che si era già formata ad Atene, nell'ambito dell'Accademia, quindi anche questa viene dalla Grecia, nell'ambito dell'istituzione fondata da Platone, dai successori di Carneade. In particolare sono filosofi eclettici, Filone di Larissa, Antioco d'Ascalona, Posidonio di Rodi e poi Panezio di Rodi. Noi abbiamo incontrato ai primi di febbraio, perché Panezio di Rodi era a Roma ospite degli Scipioni, ricordate, era il tempo del grande freddo. L'eclettismo è una corrente di pensiero abbastanza affine allo scetticismo, ma si distingue perché afferma che bisogna, facendo uso della ragione, analizzare le varie dottrine per trovare in esse quegli elementi positivi che possono favorire un corretto stile di vita. La scuola filosofica romana è molto pratica, non ha interesse per dimostrare che la verità assoluta non esiste, ma preferisce indagare nelle dottrine delle scuole dell'ellenismo greco per trovare utili elementi di applicazione. E in questo caso, vedete, la mentalità pratica dei romani è utile. Quindi la scuola filosofica romana dimostra in origine una certa indifferenza per i problemi metafisici studiati da Platone e da Aristotele, problemi che vanno al di là della vita materiale. Ora, gli intellettuali romani preferiscono studiare lo scetticismo mitigato dalla media accademia, l'epicureismo, che è facilmente adattabile ai loro costumi, e lo stoicismo che si dimostra essere un fedele interprete dell'antica austerità che ancora piaceva a larghi strati della popolazione. I filosofi romani hanno innanzitutto il merito di aver volgarizzato e diffuso il patrimonio filosofico ellenico, quello delle scuole epicuree e stoiche e scettiche. Da questo patrimonio hanno preso quel che secondo loro era buono per la loro mentalità e lo hanno assemblato in un pensiero che è stato chiamato eclettico, perché il termine eclettico significa vario, eterogeneo, composito, versatile, enciclopedico, insomma qualcosa di molto pratico per la mente. I filosofi romani sottopongono ad un controllo critico ogni dottrina, che si vedono come un misto di vero e di falso, e ricercano quelle che, secondo loro, sono da considerarsi le verità relative, sparse nei vari sistemi, tentando di conciliare il tutto in un unico complesso che non sia avulso dalla vita pratica, né astratto e separato dalla realtà quotidiana. L'eclettismo rimanda quindi al concetto di varietà, che per gli intellettuali romani consiste nel mettere insieme cose diverse per dar luogo ad una sintesi che abbia delle caratteristiche etiche ed estetiche positive. Guardate, in un certo senso, guardate sul punto 3, anche noi pratichiamo l'eclettismo di stampo romano quando agiamo concretamente sulla varietà, e noi con la varietà facciamo i conti tutti i giorni, quindi siamo molto eclettici ed eclettici spesso, no? Nei nostri termini quotidiani. Che varietà diverse di fiori scegliereste per esempio per fare un bel mazzo? Che varietà diverse di pesci scegliereste per fare una buona frittura? Che varietà diverse di legumi scegliereste per fare una buona minestra? Che varietà diverse di verdure scegliereste per fare una buona insalata? Che varietà diverse di colori scegliereste per comporre un bell'acquarello? Che varietà diverse di territori scegliereste per fare una bella passeggiata? Che varietà diverse di musiche scegliereste per adiettare il vostro ascolto? Vedete, l'eclettismo si mescola con la materialità della vita quotidiana e quindi anche quali varie idee scegliereste, prese di qua e di là, per costruire uno stile di vita. Ecco, questo è quello che fanno i romani, come fanno molto praticamente le altre cose, in modo molto pratico, no? Ecco, c'è anche un assemblamento di idee. Che importa se quello di epicurea, quella è storica, quella è scettica? È buona, sì. La prendiamo e la mettiamo insieme alle altre e cerchiamo di fare una sintesi che sia utile per la vita pratica di tutti i giorni, per il nostro stile di vita. E Marco Tullio Cicerone è accreditato all'unanimità come il più importante esponente del pensiero dell'eclettismo nell'ambito di tutta la storia del pensiero umano, perché poi fa delle scelte oculate in questo senso. Ma come abbiamo detto poco fa, colui che viene considerato il primo maestro dell'eclettismo latino, ed è una figura che emerge nel paesaggio intellettuale dell'età di Cesare, è un personaggio che dobbiamo incontrare prima di Cicerone, e si chiama Marco Terenzio Varrone, detto il Reatino. Guardate, noi l'abbiamo già citato in un'occasione in questo viaggio, il quale è nato 10 anni prima di Cicerone, ma è morto molto anziano, novantenne, quasi 20 anni dopo Cicerone. Cicerone ha avuto un incidente di percorso ed è morto a 63 anni. Ne parleremo. Quindi, prima di andare all'appuntamento con Cicerone, dobbiamo incontrare Marco Terenzio Varrone Reatino. Ma prima ancora, anche per non urtare la suscettibilità di Cicerone, che non ha una cosa, dobbiamo occuparci, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, della celebre metafora ciceroniana del maiale vorace, un tema che abbiamo lasciato in sospeso 6 settimane fa e anche poco fa. Guardate sul punto 4 del repertorio. La celebre metafora ciceroniana del maiale vorace ha trovato spazio nella storia della letteratura, creando tutta una serie di interessanti intrecci filologici. E l'esempio più costante che possiamo fare, per esempio, ce ne sono tanti, ma è quello di un romanzo che però citiamo soltanto adesso, e di cui si consiglia la lettura e la rilettura. Probabilmente molti di voi lo hanno letto, ma a questo punto potrebbe essere riletto. Che si intitola La fattoria degli animali? Se non devo fare, devo penso che lo troviate anche sulle bancarelle o ormai, perché se si tratta così il concetto del grande fratello, non c'è più rispetto per la cultura, e bisognerebbe legiferare come facevano i romani, decretare in modo molto preciso certi divieti. Sono molto battitone in questo senso, ma poco da fare. Ora, La fattoria degli animali è una favola satirica composta da George Orwell, che è quello di che ha scritto il famoso romanzo 1984, dove appunto c'è una figura del grande fratello che è stata ultimamente ridotta in modo diciamo drammatico, direi per la cultura. Dando spazio ad una falsa metafora, perché tra l'altro non riesco neanche bene a capire che cosa c'entri poi il personaggio rosediano del grande fratello che controlla, quindi che sia effettivamente, ma che è proprio quello lì, no? Poi il medium, no? Quindi La fattoria degli animali, quindi, è stata pubblicata a Londra nel 1945. Leggiamole solo un frammento, dice la legge, il punto 4. 12 voci si alzarono furiose, e tutte erano simili. Non c'era da chiedersi ora che cosa fosse successo al libro dei maiali. Le creature di fuori guardavano dal maiale all'uomo, dall'uomo al maiale e ancora dal maiale all'uomo, ma già era loro impossibile distinguere tra i due. Poi andate ancora, consiglia la lettura o la rilettura di questo significativo e breve romanzo allegorico, ecco, lo trovate in biblioteca, una verifica, magari. Noi a questo proposito, per dipanare la celebre metafora ciceroniana del maiale vorace, leggiamo insieme un significativo racconto di giuste proporzioni per essere messo tutto intero, in modo da allargare il nostro ventaglio di conoscenze in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Questo racconto è stato scritto da un autore importante, latinoamericano, che si intitola Julio Ramón Ribeiro. Guardate sul punto 5 del repertorio. Ribeiro è un narratore peruviano nato a Lima nel 1929, ha soggiornato a lungo in Europa, negli Stati Uniti, poi si è stabilito definitivamente a Parigi, dove è morto nel 1994. Ribeiro ha prodotto una narrativa fantastica, no? Secondo lo stile della letteratura latinoamericana, che lui esprime con uno stile molto, molto purissimo, perché scrive in un modo veramente senza fronzoli, che è molto inquietante, anche perché gli argomenti che tratta sono argomenti che fanno riflettere. Ribeiro è approdato ad una scrittura realistica che affronta poi importanti temi civili e sociali tipici dei paesi dell'America del Sud, ma non solo. Ribeiro è noto soprattutto come autore di racconti, ne ha scritto più di un centinaio, raccolti in diversi volumi. Guardate, tradotto in italiano troviamo il volume intitolato La parabola del mondo, pubblicato nel 73, e poi il romanzo Cronaca di San Gabriele nel 1960, che racconta la storia dell'esperienza contadina di un adolescente peruviano, il racconto che leggiamo, Gli avvoltoi senza piume, è contenuto in un altro volume tradotto e pubblicato in Italia nel 1981 che si intitola Niente da fare, Monsieur Baruch, titolo emblematico ma significativo. Ribeiro è il titolo di uno dei racconti contenuti di questo. Ribeiro dipinge con la scrittura personaggi che non hanno speranze se non quella primordiale di sopravvivere, e in questo racconto intitolato Gli avvoltoi senza piume troviamo un vecchio orrendo con una gamba di legno che rappresenta poi le dittature, che sfrutta due nipoti ragazzini facendo loro raccogliere avanzi di cibo in una discarica di immondizie per nutrire un maiale insaziabile, che rappresenta un po' tutti quelli che alle spalle della dittatura mangiano senza produrre. Quando la sopraffazione del più forte sul più debole diventa l'unico legame sociale, allora non c'è posto per i sentimenti umani. Stiamo parafrasando Cicerone, vedete? Nemmeno per i più elementari, sono i maiali insaziabili alla fine che vincono. In questo racconto terribile, anche se c'è un barlume di speranza alla fine, ma come al solito in Ribeiro un barlume così molto molto particolare. Voi che relazioni avete con il maiale? Cioè, nel senso del re degli animali, nel Medioevo il maiale è il re degli animali, ve lo ricordo, altro che leoni, leoni che lo mangi, cosa fai con leoni? Il maiale, nel Medioevo ci sono due figure regali, il maiale e la gallina. Nel suo tempo poi leggeremo dei dati in proposito, che quelli sì veramente erano. Ora, di questo prezioso animale non si butta via nulla. Qual è la parte del maiale che vi piace di più? Il musino allegro, il codino, il barattino, lo zoccoletto, scrivete quattro righe a proposito. Vale anche per i cittadini di cultura islamica, che possono dire che loro il maiale non gli piace niente, comunque va bene,
ma è un animale.
Come?
Al maiale un animale.
Un animale sì, ma no, ma va spiegato anche perché, ecco, no, non piace o non si mangia, perché quindi il rapporto con il maiale c'è, e come? In ogni caso. Cominciamo a leggere questo racconto, di Ribeiro, niente da guardare, gli avvoltoi senza alle sei del mattino la città si alza in punta dei piedi, incomincia a muovere i primi passi. Una nebbia sottile dissolve il contorno degli oggetti e crea un'atmosfera incantata. Le persone che attraversano la città a quest'ora sembrano essere fatte di un'altra sostanza e appartenere a un ordine biologico spettrale. Le vie donne si trascinano faticosamente fino ai portali delle vie che le inghiottono. In ostanguli macerati dalla notte tornano a casa avvolti nelle sciarpe, nella loro malinconia. Gli spazzini cominciano lungo l'avenida Pardo la loro lugubre passeggiata armati di scope e di carretti. A quest'ora si vedono anche operai dirigersi al trampo, gli fiocchi che spavigliano contro gli alberi, strilloni inibiti dal freddo, cameriere che mettono fuori i bisogni della spazzatura. A quest'ora infine, come per un misterioso accordo, compaiono gli avvoltoi senza chiude. A quest'ora il vecchio Don Santos si mette la gamba di legno seduto sul pagliericcio e comincia a sbraitare. Alzatevi, Efraim, Enrique, è ora! I due ragazzi corrono nel rigagno del cortile, stropicciandosi gli occhi cisposi. Con la tranquillità della notte l'acqua ristagna e sul fondo, trasparente, si vedono crescere erbe e sguisciare agili infusori. Dopo una sciacquata di faccia, ferra ognuno la sua lata e s'avventano in strada. Don Santos nel frattempo si avvicina al porcile e col lungo bastone saggia il dorso del porco che si involtola nel brago. Ci vuole ancora un po', maiale, ma aspetta che arriverà il tuo turno. Efraim ed Enrique si soffermano lungo il percorso ad arrampicarsi sui gelsi per strappar l'ore e raccogliere pietre in quelle affilate che fendono l'aria e feriscono il braccio. E ancora l'ora celeste, quando arrivano nel loro dominio, una lunga strada costeggiata di ville eleganti che sbocca sul lungomare. Non sono giunti. In altri cortili, in altri sobborghi, qualcuno ha dato la sveglia e si sono alzati in molti. Si porta delle latte, si degli scatoloni di cartone, a volte basta un giornale vecchio. Senza conoscersi formano una specie di organizzazione clandestina che si è suddivisa l'intera città. Alcuni perlustrano gli edifici pubblici, altri hanno scelto i parchi e gli scarichi di immondizie. Perfino i cani hanno assunto le loro abitudini, i loro itinerari, addestrati dalla perspicace miseria. E Efraim ed Enrique, dopo un breve riposo, iniziano il lavoro. Ognuno sceglie un marciapiede della strada, i bidoni della spazzatura sono allineati davanti alle porte. Bisogna vuotarli completamente e poi cominciare la ricerca. Un bidone è sempre uno scrigno di sorprese. Si trovano scatolette di sardine, scarpe vecchie, pezzi di pane, pappagalli morti, immondi batuffoli di ovata. A loro interessano solo gli avanzi. Nel cortile Pasquale accetta qualsiasi cosa e predilige la verdura un po' guasta. Ha uno strano nome questo maiale, Pasquale. La piccola latta che ognuno di loro porta si va riempiendo di pomodori marcidi, di tagli di grasso, di strane salse che nessun libro di cucina contempla. Non è raro comunque fare una scoperta preziosa. Un giorno Efraim trovò delle bretelle con le quali si fabbricò una fiocca. Un'altra volta una pera, quasi intatta, che divorò all'istante. Enrique invece ha fortuna con le scatolette di medicine, con le boccette di vetro, con i spazzolini da denti usati e altri oggetti simili che colleziona di da me. Dopo una selezione rigorosa rimettono la spazzatura nel bidone e si lanciano sul seguente. Conviene fare una svelta perché il nemico è in agguato. A volte sono sorpresi dalle cameriere che devono scappare lasciando in terra sparso il bottino, ma più spesso è l'automezzo della lettezza urbana ad apparire e allora la giornata è bella. Quando il sole spunta dalle colline l'ora celeste sparisce, la nebbia si è dissolta, le vie donne sono in pienezza, i nottambuli dormono, gli striloni hanno distribuito i giornali, gli operai si arrampicano sulle impalcature, la luce di Diego e il mondo magico dell'ava, gli avvoltoi senza piume sono tornati al mio. Don Santos li aspettava col caffè pronto. Vediamo cosa mi avete portato. Annusava le latte e se il bottino era buono faceva sempre lo stesso commento. Pasquale oggi banchetta. Ma il più delle volte esplodeva. Imbecilli, che cosa avete fatto oggi? Scommetto che siete messi a giocare. Pasquale morirà di fame. Scappavano verso il pergolato con le orecchie in fiamme per le testate, mentre il vecchio si trascinava fino al cortile. Dal fondo del fossato il maiale cominciava a grugnire, non tanto se gli buttava il mangiare. Povero Pasquale, oggi farai la fame per colpa di quei farabutti, loro non ti coccolano come me, ma gliene darò, così imparano. All'inizio dell'inverno il maiale era diventato una specie di mostro insaziabile. Tutto gli sembrava poco e Don Santos si vendicava con i nipoti per la fame della bestia. Gli obbligava ad alzarsi prima, a sconfinare in zone altrui alla ricerca di più grossi bottini, alla fine li costrinse ad andare allo scarico di immondizie che stava in riva al mare. Lì troverete più roba e poi sarà più facile perché sta tutto insieme. Una domenica, Efraim ed Enrique arrivarono alla scappata, gli automezzi della resistenza urbana, seguendo una pista di terra battuta, scaricavano la spazzatura lungo un dirupo di pietre. Visto dal lungomare lo scarico formava una specie di gola oscura e semante, dove gli avvoltoi e i cani si muovevano come formiche. Da lontano i ragazzi tiravano pietre per spaventare i nemici. Un cane si allontanò abbaiando. Quando furono vicini sentirono un odore nauseabondo per penetrargli i polmoni, i piedi sprofondavano in uno strato di piume, di escrementi, di materie putride e bruciate. Affondando le mani cominciarono a setacciare, a volte sotto un giornale giallastro scoprivano una carogna semidivorata. Dalle scarpate vicine gli avvoltoi spiavano impazienti e alcuni si avvicinavano saltellando di pietra in pietra, come se volessero accerchiarli. Efraim gridava per spaventarli e le sue grida gli echeggiavano nell'anfratto facendo staccare sassi che rotolavano fino al mare. Dopo un'ora di lavoro ritornarono a casa con i tetti pieni. «Bravi!» esclamò Don Santo. dovete tornarci 2 o 3 volte alla settimana. Da allora il mercoledì e la domenica Efraim e Enrique trotellavano fino allo scarico di avvoltoi abituati alla loro presenza, gli lavoravano accanto, graffiando, svolazzando, cavando coi becchi gialli, come se volessero aiutarli a scoprire la vena della preziosa immondizia. Fu al ritorno da una di quelle scorribande che Efraim sentì un dolore sotto la pianta del piede. Un vetro gli aveva fatto una piccola ferita. Il giorno dopo aveva il piede gonfio, ma continuò a lavorare. Quando tornava non poteva quasi camminare, ma Don Santos che non se ne accorse perché aveva visite. In compagnia di un grassone con le mani macchiate di sangue, era intento a osservare il cortile. Verrò tra 20-30 giorni, diceva lui. Per quella data credo che sarà buon punto. Quando se ne andò, Don Santos strizzava fuoco dagli occhi. Al lavoro, al lavoro! D'ora in poi la razione di Pasquale va aumentata, l'affare promette bene. Un mattino dopo però, quando Don Santos svegliò i riposi, Efraim non ce la fece ad alzarsi. Ha una ferita al piede, spiegò Enrique. Ieri si è tagliato con un vetro. Don Santos esaminò il piede del nipote. L'infezione era cominciata. Ci sono tutte storie. Lavati il piede nel rigagnolo e fascialo con uno straccio. Ma gli fa male, intervenne Enrique. Non riesce a camminare. Don Santos meditò un momento. Dal cortile arrivavano i grugniti di Pasqua. E a me? Chiese, battendosi la mano sulla gamba di legno. Non mi fa male la gamba, ho 70 anni e lavoro, niente capricci. Efraim raggiunse la strada aggrappato alla spalla del fratello. Mezz'ora dopo tornarono coi piedi mezzi vuoti. Non ce la faceva più, disse Enrique, al nonno. Efraim si è azzoppato, soltanto se osservò i nipoti come se meditasse una sentenza. Va bene, disse grattandosi la barba rada e, afferrato Efraim per il collo, lo trascinò nella stanza. I malati a letto, a crepare sul materasso, e tu farai il lavoro di tuo fratello. Vai subito allo scarico. Marco Tullio Cicerone è accreditato a un'annuità come il più importante esponente del pensiero eclettico nell'ambito di tutta la storia del pensiero umano, ma come abbiamo accennato poco fa, nel paesaggio intellettuale dell'età di Cesare emerge la figura di colui che viene considerato il primo maestro del classicismo latino. Questo personaggio si chiama Marco Terenzio Varrone, detto il Rettino. È nato 10 anni prima di Cicerone, nel 116 avanti Cristo, ma è morto molto anziano, 20 anni dopo Cicerone. Sappiamo che Cicerone ha avuto un incidente di percorso prima di diventare propriamente un vecchio, e la prossima settimana vedremo di che cosa si tratta, anche perché è un argomento legato alle metafore ciceroniane del maiale vorace, che conosciamo, e del ragno insidioso, che non conosciamo ancora, ma conosciamo. A monte dell'attività dei principali filosofi romani, quindi è necessario ricordare la figura di Varrone Reatino, 116-27 a.C., che è un vero e proprio genio enciclopedico, e l'enciclopedismo è figlio della varietà e dell'ecletticità. Guardate, di lui Gerolamo nel IV secolo, nel suo commento sull'età classica latina, nel Chronicon, Gerolamo poi lo incontreremo, studieremo la sua, ha scritto: Varrone Reatino è uno degli uomini più acuti, e di sicuro il più colto, che siano mai nati. Guardate sul punto 6 del repertorio. Varrone Reatino è nato a Rieti, si chiama così, perché è nato a Rieti, nel 116 a.C., ed è soprannominato Reatino dalla città di origine, ma per distinguerlo da altri intellettuali omonimi vissuti nella stessa epoca. Ci sono diversi personaggi che si chiamano Terenzio Varrone, e quindi vanno distinti l'uno dall'altro. Vale la pena fare un viaggio a Rieti, non so se l'avete mai visitata quella zona in Italia, non lontana da qui, utilizzando in prima istanza la guida del Lazio o collegandosi alla rete. Guardate, Rieti sorge in una bella posizione lungo il fiume Velino, all'angolo sud-est della cosiddetta Conca Reatina. La Conca Reatina è un ampio bacino posto ad una altitudine di circa 400 metri, compreso tra i monti Reatini e i monti Sabini, dove domina la grande mole del monte Terminillo, dove i romani andavano a sciare. E Rieti è l'erede di Reate, l'antichissimo principale centro dei Sabini. Dopo la conquista romana della Sabina nel 290 a.C. ad opera di Manio Curio Dentato, i terreni circostanti sono stati bonificati con l'apertura della cosiddetta cava curiana e con lo scavo del canale curiano, che scaricava nel fiume Nera le acque del fiume Velino, che allagavano i campi rendendoli improduttivi. Guardate, dal Medioevo queste strutture romane sono scomparse. Cicerone, guardate, ancora una volta si informa Cicerone, viene chiamato nel 54 a.C. come difensore del municipio di Rieti in una controversia con Terni, sapete dove Terni, l'antica Interamna, per i danni provocati ai terreni ternani proprio dal canale Curiano, perché danni i reatini non vi facevano lavori di manutenzione. Guardate, è interessante riflettere sul fatto che avremmo dovuto imparare da tempo a governare i dissesti idrogeologici dovuti all'incuria. Se lo ricorda Cicerone, Cicerone riesce ad evitare agli amministratori reattivi una pesante condanna, perché come difensore li induce a riconoscere la loro responsabilità. Lo chiamano, se l'avete chiamato a difendervi, però la cosa è poca, però l'avete fatta la manutenzione a questi canali e hanno ragione. Dice, allora cerchiamo di salvare il salvabile, dice Cicerone, e quindi l'induce a riconoscere le loro responsabilità, quindi è bene che confessiate, e gli fa giurare in tribunale che avrebbero subito provveduto a dragare a loro spese il canale Curiano per metterlo in sicurezza, lavorando anche loro per dare l'esempio insieme agli operai. Questo deve fare. E allora Cicerone rimane così impressionato dalla bellezza della conca reatina e dalla valle della cava curiana, che precedentemente non aveva visitato, che nella sua orazione in difesa di Rieti, a un certo punto si fa prendere dalla poesia e, come spesso fa, la paragona alla valle di Tembi, cioè di Tempe in Tessaglia, sull'antica strada tra Larissa e Salonico. Guardate, prendete la guida della Grecia che avete sul comodino, oppure collegatevi alla rete, e fate un'escursione nella valle di Tempi, scavata dal fiume Peneo, Pios in greco, tra i contrafforti dei monti Ossa e l'Olimpo, il famoso monte Olimpo. Guardate, in questo luogo, che lo trovate sull'indice, andate sull'indice a trovare Tempi, in questo luogo c'è la loro sacra d'Apollo, la fonte di Daphne, ce lo sta suggerendo Ovidio, che lui queste cose poi la mette poesia, e questa valle dal fascino particolare è stata fatta ricostruire dall'imperatore Adriano nella sua villa di Tivoli. Dice all'architetto, qui voglio la valle di Tembi, e l'architetto lo fa. Siccome la villa di Tivoli l'hanno riaperta da pochi giorni, voi andrete a rivederla, quindi è bene che vi, nella vostra testa ben fatta, ci mettiate delle notizie. E allora con la guida dell'Appio poi fate anche un'incursione nella conca reattiva, una visita a Rieti, e con la guida della Grecia fate un'incursione nella valle di Tempi, perché queste cose vanno messe in parallelo. Buon viaggio. Ora torniamo sul nostro sentiero e continuiamo a fare la conoscenza di Marco Terenzio Varrone. Guardate sul punto 7 del repertorio. Marco Terenzio Varrone nasce in una famiglia benestante di proprietari terrieri di Cipri, centro equestre, e riceve un'accurata educazione a Roma alla scuola del filologo Lucio Elio Filone, e poi perfeziona la sua formazione culturale con il tradizionale viaggio in Grecia, no? Va ad Atene, dove studia nella nuova accademia diretta dal filosofo Antioco di Ascalona, che è dipendente eclettica, quindi studia la scuola eclettica e la porta a Roma. Tornato a Roma, intraprende la carriera politica e militare, questore, tribuno della plebe, rettore, segue Pompeo in Spagna, nella campagna contro Sartorio, in Oriente, in quella contro i pirati, contro Mitridate, poi nella guerra civile tra Pompeo e Cesare Varrone, si schiera con Pompeo, quindi per la difesa della Repubblica, e dopo la sconfitta dei pompeiani nella battaglia di Farsalo, no, nel corso del 48 avanti Cristo, ottiene il perdono di Cesare, proverbiale l'interessata magnanimità di Cesare, che conoscendo le sue competenze intellettuali, attenzione perché stiamo per dire una cosa molto importante, e il valore della sua erudizione, gli affida l'incarico della realizzazione a Roma, abbiamo detto che a Roma non c'era una biblioteca pubblica, della prima biblioteca pubblica. Quindi in questo caso Cesare ha un merito, ma ha un merito, ce l'ha Cleopatra il merito, perché si dice, vedi perché noi siamo comunque potenti, perché noi abbiamo da tempo una grande biblioteca, voi ce l'avete a Roma, no? Cesare vi fa arrivare un po' male quindi il progetto però rimane sulla carta perché Cesare viene ucciso alle linee di marzo e quindi Cesare ad Alessandria ha scoperto il valore della biblioteca e vuol dare a Terenzio Varrone Reattivo l'incarico di fondare una biblioteca pubblica, ma non si Marco Terenzio Varrone viene incluso nelle liste di proscrizione prima da Antonio poi da Ottaviano ed evita la morte grazie al suo amico Fufio Caleno che lo tiene nascosto in soffitta per diverso tempo e dopo la terza guerra civile Marco Terenzio Varrone viene graziato dal vincitore Ottaviano che non ha apparentemente più nemici quindi grazie a tutti e si ritira a vita privata non aveva alternative. Si dedica interamente agli studi fino alla morte avvenuta forse nella villa di Tuscolo dopo aver compiuto 90 anni nel 27 avanti Cristo, anno in cui Ottaviano decide di diventare Augusto, cioè dopo aver accentrato tutte le cariche istituzionali nelle sue mani. E forse Marco Terenzio Varrone vuole morire con la Repubblica, io un repubblicano vuole morire con la Repubblica, anche se Ottaviano dirà, e lo vedremo, dice ma come io l'ho salvata la Repubblica, mica l'ho abolita. Difatti noi assisteremo a una cosa paradossale, che l'impero romano continua ad essere una Repubblica mascherata da... sono le contraddizioni Marco Terenzio Varrone è stato uno studioso infaticabile. Si è occupato di diverse discipline, di letteratura, di antichità, di retorica, di scienze, ha composto 64 opere per un complesso di oltre 600 libri. Ora, dell'immenso corpus varroniano ci sono pervenuti il De Rustica, c'è un trattato sull'agricoltura, e qui ci viene in mente subito Catone Censore, no? Vissuto nel secolo precedente. Che Varrone scrive a 80 anni nel 37 a.C. quando Virgilio si accinge a comporre le Georgiche che parlano di Enrico, ce ne occuperemo a suo tempo, incontreremo Virgilio le Georgiche alla fine di questo nostro viaggio. Il De Re Rustica è l'unica opera di Varrone che ci è pervenuta integralmente, parla sotto forma di dialogo della coltivazione della terra, degli strumenti di lavoro, delle vigne, degli uliveti, dell'allevamento del bestiame, bovini, cavalli, suini, pecore, capre, lepri, caprioli, cinghiali, pesci, api, queste opere oggi tornano quando stiamo cominciando a riguardare la natura, gli allevamenti. Ora, la forma dialogica di Varrone, briosa e spugnata, ma il discorso diventa più ferraginoso quando lui fa sfoggio di erudizione e infarcisce il linguaggio di termini arcaici, tecnici, di derivazione greca, senza poi spiegarli, però è un erudito. Poi ci sono pervenuti circa 600 versi delle Sature Menippee. Guardate, le Sature Menippee era un'opera in 150 libri formata da un misto di prosa e di versi alla maniera del filosofo cinico greco Menippo di Gadara, per quello che si chiamano le Odissee del terzo secolo avanti Cristo. Ora, dai 600 versi che ci sono rimasti di quest'opera, si capisce che Varrone Reatino ha un forte atteggiamento critico verso i vizi dei suoi contemporanei e sente la nostalgia del passato, cioè un passato che, come lui lo descrive, ricco di valori, non è mai esistito. Ma questa, che è stata chiamata nostalgia etica e ideale, che è diventato un stile, perché anche noi vorremmo che ci fosse una società piena di valori, no? E pensiamo che sia esistita nel passato e serve come modello per aspirare ad essere migliori, no? Più giusti, più onesti, più equilibrati, più saggi. Ciò a cui tende il pensiero eclettico che sta per essere sistematizzato da Cicerone. Guardate che anche quel primordiale romanzo che noi abbiamo studiato e che studieremo ancora, che si intitola Atti degli Apostoli, e si basa tutto su un concetto di nostalgia etica ideale. Si crea la Chiesa di Gerusalemme, che non è mai esistita, così come viene descritta, che non è mai esistita, e la si carica di valori positivi, pensando al futuro, a quello che bisogna costruire. Quindi è un'operazione comunque importante quella di scrivere opere che contengano una nostalgia etica e ideale. E di che cosa sentite la nostalgia oggi, pensando alla vostra vita passata? Beh, scrivete quattro righe a proposito, basta anche una frase per rispondere. Ma l'opera che maggiormente ci interessa di Marco Terenzio Varrone si intitola De Lingua Latina ed è un trattato di morfologia e di sintassi latina in 25 volumi, di cui ci sono rimasti due libri interi e un certo numero di frammenti degli altri quattro libri. Perché è importante quest'opera? Guardate, per rispondere a questa domanda dobbiamo imbastire una riflessione, e questo esercizio lo faremo nell'itinerario della prossima settimana, quando studieremo il pensiero di Cicerone. Perché Marco Terenzio Varrone, detto il Reatino, dedica quest'opera De Lingua Latina proprio anche a Cicerone, anche ad altri, ma a Cicerone. Marco Terenzio Varrone ha goduto presso i suoi contemporanei di grande fama e della considerazione di dotto insuperabile di stampo eclettico, e lo rincontreremo tra 8 giorni in funzione propedeutica, quando ci dedicheremo al pensiero eclettico di Cicerone. E ora concludiamo questo itinerario portando a termine la lettura del racconto di Avoltoi senza piombo. Ormai dobbiamo leggerlo tutto perché abitiamo incuriosite e incuriositi, propiziata da Cicerone con la sua metafora sul maiale vorace, in cui salta proprio la Cicerone. Verso mezzogiorno Enrico tornò con i secchi colpi. Lo seguiva uno strano visitatore, un cane scheletrico pezzato di scabbia. L'ho trovato allo scarico, scrivò Enrico, e mi ha seguito. Don Santos afferrò il bastone. Una bocca in più in casa. Enrico si strinse al petto il cane e fuggì verso la porta. Non fargli male, nonno, gli darò un po' della mia razione. Don Santos si avvicinò, affondando la gamba nel fango. Non voglio cani, ci siete già voi. Enrico aprì la porta di casa. Se se ne va lui, me ne vado anch'io. Il nonno si fermò. Enrico ne approfittò per insistere. Non mangia quasi niente, guarda com'è magro. E poi ora che Efra mi ha ammalato mi aiuterà. Conosce bene lo scarico e ha un buon fiuto per la spazzatura. Don Santo si riflette guardando il cielo dove si andava pensando la garrua. Poi vedete di che cosa si tratta. Senza aprir bocca, lasciò andare il bastone, ferrò il tetto, si diresse barcollando verso il cortile. Pasquale, Pasquale, Pasqualito cantacchiava al nonno. Ti chiamerai Pedro, disse Enrico, accarezzando la testa del cane. Ed entrò da Efraim. La sua allegria sfumò. Efraim, in un bagno di sudore, si contorceva dal dolore sul pagliericcio. Aveva il piede gonfio come fosse di gomma pieno d'aria. Le dita non avevano quasi più forza. Ti ho portato questo regalo, guarda, disse indicando il cane. Si chiama Pedro, è per te, ti farà compagnia. Quando devo andare allo scarico te lo lascio, così potete giocare insieme tutto il giorno. Puoi insegnarti a portarti le pietre con la bocca. E il nonno, chiese Efraim, allungando la mano verso l'animale. Il nonno non dice niente, sospirò Enrico. Guardarono tutti e due verso la porta. Era cominciata a cadere la garuta. Arrivava la voce del nonno, Pasquale, Pasquale, Pasqualito. Quella notte ci fu luna piena. I due nipoti erano inquieti, perché in quel periodo il nonno diventava intrattabile. Dal crepuscolo lo videro a girarsi nel cortile, parlando da solo, colpendo col bastone il pergolato. Ogni tanto si avvicinava alla stanza, si gettava un'occhiata e vedendo i nipoti silenziosi lanciava uno sputo carico di rancore. Pedro ne aveva paura e restava immobile come una pietra. Uno schifo, un vero schifo, ripeté tutta la notte il nonno guardando la luna. Il mattino seguente Enrique si svegliò con raffreddore. Il vecchio, se lo sentì stamattina all'alba, non disse niente. Eppure un costuo presentiva una catastrofe. Se Enrique si ammalava, si provvedeva a Pasquale. La voracità del maiale cresceva con la sua amore. Grugniva tutto il pomeriggio affondando il naso nel fango. Dal cortile di Nemesio, che viveva a un isolato di distanza, erano venuti a protestare. Il secondo giorno accadde l'inevitabile. Enrique non poté mettersi in piedi, aveva tossito tutta la notte e l'alba lo sorprese tremante, si scottava di febbre. Anche tu, chiese il nonno. Enrique indicò il petto, riusciva a sfiggere il respiro. Il nonno uscì furibondo dalla stanza. 5 minuti dopo tornò il petto. È una vergogna prendermi in giro così, si annucolava. Ve ne approfittate perché non posso camminare. Perché sapete che sono vecchio e zoppo, altrimenti vi manderei al diavolo e ci penserei io a Pasquale. Efraim si svegliò lamentandosi e lui che cominciò a fuggire. Non importa, ci penso io. Siete merda, merda schietta. Dei poveri avvoltoi senza piume, vi farò vedere io come ce la faccio meglio di voi. È ancora forte il mondo. Ma una cosa è certa, oggi restate di giù. Non vi darò da mangiare finché non vi alzerete per andare al lavoro. Dalla soglia lo videro afferrare rabbiosamente le latte e precipitarsi in strada. Mezz'ora dopo tornò a casa distrutto. Non avendo la presenza dei nipoti, l'automezzo della mezzetta urbana l'aveva raggiunto e poi i cani avevano tentato di morte. Ve l'ho detto, non vi darò da mangiare finché non lavorerete. Il giorno seguente ripetò l'operazione, ma dovette rinunciare. La gamba di legno non era più abituata alle strade asfaltate e ogni passo era una coltellata all'indine. All'alba del terzo giorno si abbatté finito sul pagliericcio, senz'altro fiato che per gli insulti. «Se morirà di fame!» gridava. «Sarà colpa vostra!» Cominciarono allora degli interminabili giorni. I tre trascorrevano tutto il giorno rinchiusi nella stanza, senza parlare, in una specie di reclusione forzata. Efraim non faceva che contorsersi, Enrique tossiva. Pedro si alzava e dopo un giretto nello spiazzo tornava dentro con una pietra in bocca che depositava nelle mani del padrone. Don Santos, semitragliato, giocherellava con la gamba di legno, lanciando le occhiate feroci. A mezzogiorno si trascinava fino all'angolo del terreno dove crescevano le verdure e si preparava al pranzo che divorava di nascosto. A volte lanciava sul letto dei nipoti delle lattughe o una carota cruda col proposito di alzarne l'appetito, credendo così di rendere più raffinato il suo castigo. Efraim ormai non aveva forza nemmeno per lamentarsi. Solo Enrique si sentiva crescere in petto una strana pena, guardando gli occhi del nonno senza riconoscerli, come se avessero perso l'espressione umana. Di notte, quando spuntava la luna, si alzava, afferrava Pedro tra le braccia, stringendolo teneramente fino a farlo genere. A quell'ora il maiale cominciava a grugnire e il nonno si lamentava come se lo stessero strangolando. A volte si metteva la gamba di legno e usciva nel cortile. Al chiarore della luna Enrique lo vedeva andare 10 volte dal cortile all'orto, col pugno in alto, colpendo tutto ciò che incontrava lungo il cammino. Alla fine rientrava nella stanza e restava fissa a guardarli come se volesse un Enrique aveva sentito dire che i maiali, quando avevano fame, impazzivano come gli uomini. Il nonno restò sveglio, senza nemmeno spegnere il lumino. Stavolta non uscì nel cortile, né in fresco tra i denti. Con il caso sul pagliolizio guardava fisso la porta. Sembrava accumulare dentro una collera molto vecchia e giocherellarsi, preparandosi a farla esplodere. Quando il cielo cominciò a spingersi sulle colline, spalancò la bocca, girando verso i nipoti quella nera carità, e mise un ruggito. In piedi, ove cominciarono a piovere le bastonate. Alzatevi, faticati! Fino a quando resterete così? Fatela finita, in piedi! E fra lì si mise a piangere. Enrique si alzò, appiattendosi contro la parete. Gli occhi del nonno sembravano affascinarlo fino al punto da non fargli sentire le percosse. Vedeva il bastone sollevarsi e abbattersi sulla sua testa come se fosse di cartone. Finalmente poté reagire. Ah, Efraim, no, non è colpa mia. Lascia andare solo me. Ci vado io, andrò allo scarico. Il nonno si fermò ansante. Si mise molto a recuperare il fiato. Immediatamente allo scarico, porta due secchi, quattro secchi. Enrique si ritrasse, afferrò i secchi e si allontanò di corsa. Lo spostamento della fame e della convalescenza lo facevano vacillare. Quando aprì la porta del recinto, Pedro volle seguirlo. Tu no, resta qui a fare la guardia, Efraim. Si lanciò in strada, ritirando a piedi formoni l'aria del mattino. Durante il tragitto mangiò erbe e per poco non masticò la terra. Vedeva tutto attraverso una nebbia fantastica. La debolezza lo rendeva leggero, etereo. Volava quasi come un uccello. Dello scarico si sentì un avvoltoio tra gli avvoltoi. Quando i tetti furono stracolmi, si avviò verso casa. Le piedonne, i nottambuli, gli strilloni scalzi, tutte le secrezioni dell'alba cominciavano a invadere la città. Enrique, ritornato nel suo mondo, camminava felice tra loro, nel suo mondo di cani e fantasmi, toccato dall'ora celeste. Entrando nel cortile sentì un'atmosfera opprimente, repulsiva, che lo costrinse a fermarsi. Era come se lì sull'uscio finisse un mondo e ne cominciasse un altro fatto di melma, di ruggiti, di assurdi castigli. La cosa sorprendente era però che nel cortile regnasse una calma densa di cattivi presagi, come se tutta la violenza fosse sospesa in equilibrio sul punto di abbattersi. Il nonno, fermo sul bordo del cortile, guardava nel fossato, sembrava un albero spuntato dalla gamba di legno. Enrique fece rumore, ma il nonno non si mosse. Ecco i secchi. Don Santos gli voltò le spalle e restò immobile. Enrique lasciò il secchio e corse incuriosito nella stanza. Efraim, appena lo vide, cominciò a lamentarsi. Pedro, Pedro, che succede? Pedro ha morto il nonno ha preso il bastone e poi l'ho sentito abbaiare. Enrico uscì dalla stanza. Pedro, vieni qua, dove sei, Pedro? Nessuno gli rispose. Il nonno era rimasto immobile, gerato di spalle. Enrique ebbe un cattivo presentimento. Con un balzo si avvicinò al vecchio. Dov'è Pedro? Il suo sguardo si abbassò sul porcile. Pasquale divorava qualcosa nella melma. Restavano ancora le zampe e la coda del cane. No! Gridò Enrique coprendosi gli occhi. No, no! E attraverso le lacrime cercò lo sguardo del nonno. Il vecchio distolse gli occhi, girandosi maldestro sulla gamba di legno. Enrique cominciò a ballargli intorno, afferrandogli la camicia, gridando, scalzando, cercando di guardarlo negli occhi, di avere una risposta. Il nonno non rispondeva. Alla fine, spazientito, diede uno strusone al nipote, facendolo rotolare in terra. Dal suolo Enrique osservò il vecchio che, ritto come un gigante, guardava ostinatamente il cestino di Pasquale. Allungando la mano, trovò il bastone che aveva la punta macchiata di sangue. Afferrato, si alzò piano piano, avvicinandosi al vecchio. Voltati, gridò, voltati! Quando Don Santo si voltò, si vide il bastone fendere l'aria e colpirgli lo stomaco. Prendi, strillò Enrique, rialzando la mano. Ma subito si fermò, impaurito da ciò che stava facendo, e buttò via il bastone, guardando il nonno, quasi pentito. Il vecchio, tenendosi la faccia, indietreggiò di un passo. La gamba di legno toccò la terra melmosa, scivolò e con un grido cadde di spalle nel torcime. Enrique si allontanò silenziosamente, come si era avvicinato. Forse il nonno riuscì a scorgerlo, perché mentre correva verso la stanza gli sembrò che lo chiamasse per nome con un tono affettuoso che non gli aveva mai sentito. Enrique, vieni dal nonno! Presto! Esclamò Enrique precipitandosi verso il fratello. Presto, Efraim, il vecchio è caduto nel porcile. Dobbiamo andarcene via. Dove? Chiese Efraim. In un posto qualsiasi, allo scarico, dove si può mangiare qualcosa, dove stanno gli avvoltoi. Non ce la faccio ad alzarmi. Enrico afferrò il fratello con tutte e due le mani e se lo strinse contro il petto. Abbracciati stretti che sembravano una sola persona, attraversarono lentamente il cortile. Quando aprirono il portoncino si accorsero che l'ora celeste era finita e che la città, sveglia e viva, apriva davanti a loro la sua gigantesca mandibola. Dal porcile arrivava lo strepito di una cassa.
Bravo,
Ricaino. Anche Cicerone sente lo strepito delle battaglie. Ma mica quello lì dovete mangiare. Quello lì è una metafora. Cicerone sente lo strepito delle battaglie tra uomini del medesimo stato dove si combattono maiali voraci solo per ambizione personale. Ecco che cos'è questo maiale. Perché è importante l'opera di Marco Terenzio Varrone intitolata De lingua latina, che lui dedica anche a Cicerone? E perché quest'opera ci informa, ed è l'unica a farlo, su un'importante polemica culturale di stampo ellenistico. Quale polemica? Per rispondere a questa e ad altre domande bisogna seguire quindi la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune come la pace, l'opium, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per quindi accorrete numerose e numerosi, pensando che la prossima sarà l'ultima lezione prima della vacanza pasquale, che pensando anche che se vogliamo andare veloci forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano è bene andare insieme. Viaggio continua, eh? Buonanotte.